Buongiorno e bentrovati a questo consueto appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. Quest'oggi desidero affrontare con voi un tema, direi, delicato, drammatico e anche spinoso. Come si evince dal titolo, Morire per Kiev, un giudizio cattolico sul bellicismo occidentalista, e il tema di questa nostra chiacchierata sarà la guerra in Ucraina. Ma la guerra in Ucraina non in senso di cronaca, cioè di andare a vedere gli eventi, le battaglie, i momenti della situazione, ma cercando di dare un giudizio conforme alla dottrina cattolica su quanto sta avvenendo. Volutamente ho posto come una provocazione l'interrogativo morire per Kiev, ben sapendo che in realtà andrebbe formulato forse in altri termini, cioè morire per la NATO, per esempio, o morire per gli anglo-americani, perché è chiaro ormai a tutti che la cosiddetta guerra in Ucraina in realtà non è una guerra tra l'Ucraina e la Russia, ma una guerra tra la NATO e la Russia. O per essere ancora più precisi, tra gli anglo-americani e i loro alleati e la Russia. Infatti, sul terreno dell'Ucraina si stanno affrontando la potenza russa e la potenza, quello che noi potremmo chiamare l'Occidente anglo-americano, l'Occidente atlantico. Ecco. La Russia direttamente con delle proprie truppe, l'Occidente attraverso l'esercito ucraino e attraverso degli, diciamo così, dei propri emissari, che siano di volta in volta mercenari, addestratori militari, e poi con la fornitura delle armi e così via. Quindi è chiaro a tutti che non si tratta di una guerra territoriale, cioè di una guerra che riguarda ad esempio una disputa confinaria oppure una questione meramente locale, ma si tratta dello scontro tra due superpotenze, la potenza russa e la potenza anglo-americana. Questo è sulla pelle degli ucraini. Perché dicevo morire per Kiev? Perché siccome la guerra non dà segno di cessare, anzi si inasprisce di giorno in giorno, siamo messi ormai di fronte al rischio concreto di una, come si dice, escalation, cioè di una progressiva intensificazione e allargamento del conflitto, che potrebbe essere l'inizio di uno scontro diretto tra il mondo anglo-americano e la Russia, e questo scontro diretto sarebbe facilmente degenerato, degenererebbe facilmente in una guerra distruttiva per tutti noi. Quindi il rischio concreto è che ci venga chiesto di morire per Kiev. Oggi, purtroppo, muoiono i giovani ucraini. Oggi, chi paga sulla propria carne, questo scontro sono prevalentemente i giovani ucraini che, muoiono al fronte. I numeri reali non si conoscono, ma si può ragionevolmente immaginare che si tratti di una carneficina di proporzioni spaventose. Solo a guerra finita probabilmente si saprà quanti ucraini sono morti e quindi si avrà anche il quadro della devastazione che quella popolazione avrà patito. Perché ad esempio si potrà calcolare quanti manchino all'appello di una intera generazione, cioè tra la gioventù ucraina che voragine, che vuoto si è venuto a creare in ragione della guerra. Ma dicevo, se oggi muoiono i giovani ucraini costretti ad andare al fronte, perché ricordiamolo sempre che gli ucraini che sono rimasti sul territorio dell'Ucraina sono arruolati di forza, cioè non è che scelgono di fare i militari, quindi non è una scelta, sono costretti a fare i militari e quindi buttati al fronte a morire. Dicevo, se oggi succede questo per gli ucraini, domani potrebbe capitare a tutti noi. Allora è necessario riflettere e porci in termini di dottrina cattolica quale sia il giudizio da darsi e quale sia anche, diciamo, la prospettiva invece da considerare come cattolici. Sempre nel titolo di questa conversazione compare il termine occidentalista, bellicismo occidentalista. Perché compare? Perché solitamente, una volta che si sia abbandonata la retorica della guerra tra l'Ucraina e la Russia e si ammetta, ormai lo si fa anche sui media ufficiali, che si tratta in verità di una guerra combattuta in Ucraina, ma in realtà è una guerra tra l'Occidente anglo-americano e la Russia, anche una volta ammesso questo, si giustifica, anzi si in qualche modo esalta questa guerra, dicendo che è necessario sconfiggere la Russia in quanto nemica dell'Occidente e che tutti noi avremo il dovere di difendere, di combattere, di in qualche modo porre tutto il nostro impegno appunto per l'Occidente, che sarebbe la nostra civiltà. Ora, oltre che sul tema della guerra, che ovviamente è un tema che già da se stesso richiama una ricca riflessione filosofica, teologica, giuridica, c'è poi tutto il tema dell'Occidente. Allora cercheremo brevemente di affrontare entrambi gli aspetti. Cosa si deve intendere per Occidente? Ed è veramente la nostra civiltà. Questo è un punto fondamentale perché la retorica di un certo mondo ci porta a dire, siccome noi siamo occidentali, l'Occidente è la nostra casa, è la nostra civiltà e noi abbiamo il sacro dovere di combattere per l'Occidente. C'è però un piccolissimo, problema in questo discorso, e cioè che non si definisce mai cosa sia l'Occidente. Perché se si procedesse a definire l'Occidente, ci si accorgerebbe che o lo si definisce in senso, diciamo, classico cristiano, e allora facendo così ci si accorge immediatamente che gli attuali assetti, dell'Europa occidentale, degli Stati Uniti e in generale dell'anglosfera non corrispondono in nulla a questa definizione. Cioè, se noi definiamo l'Occidente come la civiltà cristiana, cioè quella civiltà che ha le leggi, i costumi, i valori, gli stili di vita, l'arte, la musica, eccetera, eccetera, plasmati dal Vangelo, beh, ci guardiamo attorno e ci accorgeremmo immediatamente che la cosiddetta Europa occidentale, gli Stati Uniti d'America e l'anglosfera, quindi Canada, Australia, Nuova Zelanda, eccetera, eccetera, non hanno nulla di tutto ciò, cioè non sono civiltà cristiana. E non lo sono ormai da molto tempo. Anzi, si potrebbe con buona ragione dire che oggi l'Occidente, cioè, ripeto, l'Europa occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, eccetera, eccetera, non solo non sono più civiltà cristiana, ma sono una, chiamiamola civiltà tra mille virgolette, sono, diciamo, un qualche cosa, perché io non mi sento neanche di definirlo civiltà, ma insomma, un qualche cosa di radicalmente non cristiano, se non addirittura di anticristiano, cioè i valori, i modi di vivere, le consuetudini, le prassi, le leggi, le strutture economiche, politiche, eccetera, del cosiddetto Occidente sono apertamente non cristiani. Quindi, se dovessimo definire l'Occidente come civiltà cristiana, dovremmo concludere che l'Europa, gli Stati Uniti, l'anglosfera non sono occidente, anzi sono qualcosa di radicalmente non occidentale, se non anti-occidentale. Il che sarebbe paradossale, perché avremmo un occidente che non è occidente. Ecco. Oppure si deve definire l'occidente con le categorie che vanno per la maggiore, cioè le categorie, diciamo così, della vulgata corrente. E allora queste categorie sono quelle, ad esempio, che ci portano a considerare l'Occidente come la civiltà, ad esempio, della liberal democrazia, la civiltà, come dire, dei diritti civili, la civiltà della laicità, la civiltà, appunto, della modernità, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Questa è la definizione che a mio avviso corrisponde meglio alla realtà, cioè se ci guardiamo attorno, oggi l'Occidente è quella cosa lì, cioè se noi dovessimo dire in cosa consiste l'identità dell'Europa occidentale, degli Stati Uniti, dell'anglosfera, è sicuramente quella, cioè la liberal democrazia, la laicità, la modernità, la secolarizzazione, eccetera, eccetera. Bene, se così è, viene immediata la domanda, ma una simile realtà, cioè una realtà che si caratterizza per essere laica, secolarizzata, moderna nel senso ideologico, liberal-democratica, eccetera, per quale ragione mai dovrebbe essere considerata dai cattolici la propria casa? Tanto più che la dottrina cattolica è apertamente altra, cioè se noi consideriamo la dottrina cattolica classica, l'insegnamento tradizionale della Chiesa, e lo confrontiamo con appunto la laicità, la liberal democrazia, la secolarizzazione, la modernità, ci accorgiamo che la dottrina della Chiesa non solo non è quella cosa lì, ma è addirittura la condanna di quella cosa lì. Quindi, da un punto di vista cattolico, non possiamo che essere anti-occidentali, se per occidente intendiamo la liberal democrazia, la secolarizzazione, la laicità, la modernità, eccetera, eccetera. Quindi si pone davanti a noi una alternativa. O consideriamo l'Occidente come civiltà cristiana, ma allora i paesi dell'Europa occidentale, dell'anglosfera, eccetera, non sono Occidente e non lo sono più da molto tempo. Lo erano forse 300 anni fa, ma non certamente oggi. Oppure consideriamo l'Occidente come la liberal democrazia laicista, secolarizzata, eccetera, eccetera, ma allora noi cattolici non siamo occidentali, anzi siamo anti-occidentali. Capite allora che diventa impossibile considerare l'Occidente inteso, sia che lo si intenda in un senso, sia che lo si intenda nell'altro, come la chiave attraverso cui leggere l'obbligo per noi cattolici di sostenere lo sforzo bellico cosiddetto occidentale. Perché? Perché se l'Occidente lo intendiamo come civiltà cristiana, dobbiamo concludere che oggi nel mondo non esiste nessuna potenza politica, nessuna realtà geopolitica che possa definirsi civiltà cristiana. E tantomeno il cosiddetto Occidente, cioè l'Europa occidentale, gli Stati Uniti, l'anglosfera, eccetera. Quindi, ripeto, avremo la paradossalità di dire che l'Occidente è la civiltà cristiana, ma oggi l'Occidente non esiste, perché non esiste nessuna nazione, nessuna realtà geopolitica che oggi sia una civiltà cristiana. Quindi dovremmo concludere che questo argomento semplicemente cessa di esistere perché non esiste più nella storia, oggi nel 2024, la civiltà cristiana. E anzi, dovremmo concludere che le cosiddette potenze occidentali in realtà non solo non sono occidentali, se per occidente intendiamo la civiltà cristiana, ma addirittura sono anti-occidentali, cioè le potenze cosiddette occidentali oggi sono il primo e più radicale, potremmo dire così, negatore della civiltà cristiana. Oggi chi vuole in qualche modo cancellare la civiltà cristiana sono proprio le cosiddette potenze occidentali che in casa loro l'hanno smantellata. Cioè, se oggi noi abbiamo un Occidente laico, liberale, secolarizzato, eccetera, è proprio perché si è voluto abbattere la civiltà cristiana e la si è abbattuta attraverso i processi rivoluzionari. Se dall'altro lato però consideriamo invece l'Occidente nella sua realtà storica attuale, cioè diciamo che l'Occidente è la liberal democrazia laica, secolarizzata, moderna, eccetera, beh, dobbiamo concludere che noi cattolici dovremmo essere i primi e e più intransigenti degli anti-occidentali, cioè noi dovremmo essere quelli che lavorano per fare opposizione a questo Occidente, cioè alla liberal democrazia, laica, secolarizzata, eccetera, eccetera. Quindi vedete, comunque si consideri la cosa, l'argomento si rivela fallace, cioè l'argomento di dire siccome noi cattolici siamo italiani, francesi, tedeschi, spagnoli, eccetera, siamo cioè occidentali, dobbiamo sostenere, dobbiamo combattere per l'Occidente. È un argomento che semplicemente non sta in piedi. E chi lo utilizza, a mio avviso, o pecca di enorme ingenuità, o proprio, come dire, pecca di difetto di intelligenza, o cosa peggiore, gioca, come dire, gioca sporco, cioè gioca utilizzando in senso equivoco le parole, cioè utilizza di volta in volta la parola Occidente per intendere la civiltà cristiana e per intendere la liberal democrazia, laico-liberale, laico-secolarizzata, moderna, e di volta in volta utilizzando la medesima parola per indicare due realtà non solo diverse, ma contraddittorie, gioca di ambiguità perché chiaramente quando dice che l'Occidente è la civiltà cristiana, lega a questo concetto la fede dei cattolici. Quando utilizza il termine Occidente per indicare la liberal democrazia, la lega alle potenze dell'Europa, degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. E quindi fa coincidere abusivamente e direi con malizia due realtà che in realtà sono tra loro contraddittorie e nemiche, perché o c'è la civiltà cristiana o c'è la liberal democrazia laica e secolarizzata. Non possono esserci tutte e due insieme. Ecco. Quindi l'argomento occidentalista è semplicemente fallace. Dico di più che l'occidentalismo, per come viene presentato al giorno d'oggi, non solo è fallace, ma pretende di trasformare in valori per i quali sarebbe doveroso combattere e persino morire delle vere e proprie aberrazioni. Infatti, l'Occidente, pensiamo ad esempio all'Unione Europea, ma pensiamo agli Stati Uniti d'America, pensiamo alla Gran Bretagna, eccetera, eccetera, quando si pongono sulla scena internazionale, in questo caso nei confronti della Russia, ma in generale quando si pongono diciamo, a livello internazionale, pongono come valori per i quali si dà e si deve dare la loro azione, ad esempio, discriminatoria nei confronti di altri soggetti internazionali, e questi valori che loro enunciano sono in realtà delle perversioni, perché ad esempio valori occidentali per i quali, secondo la logica dell'Unione Europea, della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, eccetera, sarebbe doveroso operare una discriminazione tra diversi soggetti e quindi, ad esempio, non avere una certa, diciamo, collaborazione con alcuni stati oppure con un altro oppure con altri, oppure applicare sanzioni economiche, oppure evitare di eccetera, eccetera. Ad esempio, questi valori sarebbero i diritti LGBTQ, cioè l'Occidente, il cosiddetto Occidente, tra virgolette, cosa fa? Eleva a valore il riconoscimento giuridico dei cosiddetti, chiamiamoli, diritti delle lesbiche, dei gay, dei transessuali, eccetera, eccetera. Quindi quei paesi nei quali non vengono riconosciuti questi pretesi diritti, questi paesi vengono considerati dall'Occidente, dal cosiddetto Occidente, come difettosi, gravemente difettosi, e quindi vengono trattati come paesi, diciamo, da rieducare, o comunque paesi con i quali non è possibile una piena collaborazione. Quindi, per esempio, l'Occidente si impegna a promuovere e a diffondere nel mondo appunto i cosiddetti diritti LGBTQ. Oppure l'aborto. Abbiamo tutti assistito alla proclamazione dell'aborto come diritto costituzionale in Francia e sappiamo che la Francia gioca un ruolo importante nella proiezione del cosiddetto Occidente nel mondo, se non altro perché c'è tutto un suo passato coloniale, insomma, ha una sua, diciamo, storia di diffusione nel mondo della propria presenza, ma non è solamente la Francia. Noi sappiamo, ad esempio, che anche gli Stati Uniti promuovono l'aborto a livello mondiale. Sappiamo che, ad esempio, la Gran Bretagna promuove l'aborto a livello mondiale. Ma dico di più, la stessa Unione Europea, quindi non solamente la Francia, ma tutta l'Unione Europea, ha votato il Parlamento della precedente legislatura, quindi non quello eletto da poco, ma quello precedente, ha votato il Parlamento Europeo per l'inserimento dell'aborto tra i cosiddetti valori umani fondamentali tutelati dall'Unione Europea. Questo cosa significa? Significa che l'Unione Europea non solo riconosce l'aborto come un diritto, non solo lo riconosce come un diritto umano fondamentale, quindi in qualche modo superiore alle stesse leggi e alle stesse, diciamo, costituzioni dei vari paesi, quindi qualcosa di fondamentale, ma è ovvio che questo implica che l'azione politica dell'Unione Europea nel mondo avrà tra le sue finalità anche quella di promuovere l'aborto, considerato appunto un valore umano fondamentale. E si potrebbe proseguire l'elenco. Pensiamo ad esempio ai cosiddetti diritti sessuali e riproduttivi, che sostanzialmente vuol dire lo scardinamento del matrimonio, lo scardinamento, diciamo, della morale sessuale tradizionale e l'apertura a tutte quelle pratiche che possono essere la contraccezione, lo stesso aborto, diciamo, la fecondazione artificiale, eccetera, eccetera. Ma ripeto, si potrebbero fare centinaia e centinaia di esempi. Lo stesso tema della laicità. E voi sapete che in Occidente non esiste, nel cosiddetto Occidente, non esiste più neanche un solo paese che sia cristiano, cioè dichiaratamente cristiano, un paese in cui le leggi, le norme, la vita è dichiaratamente cristiana. Tutti, e sottolineo tutti i paesi occidentali, sono laici. Cioè sono paesi nei quali la dimensione della religione è confinata a, potremmo dire così, la scelta soggettiva individuale, cioè non ha una rilevanza giuridica pubblica, non c'è una dimensione pubblica della religione. La religione non informa di sé la comunità politica, la nazione, lo Stato. Quindi la laicità, ovvero sia la neutralità, se così si può dire, dello Stato e diciamo dello spazio pubblico, è un tratto caratterizzante l'Occidente attuale, cioè l'Occidente figlio della rivoluzione. E questa laicità viene considerata un valore da esportare e da promuovere. Quindi oggi nel mondo chi promuove potremmo dire così, la privatizzazione della religione, la distruzione della dimensione pubblica, sociale, politica, giuridica della religione è proprio l'Occidente. Quindi capite bene che dire che i valori occidentali sono i nostri valori, cioè sono i valori di noi cattolici, è qualcosa di semplicemente folle. I valori del cosiddetto Occidente, cioè diciamo così, dell'Occidente odierno, non solo non sono i nostri valori, ma sono i nemici dei nostri valori, cioè sono il frutto della rivoluzione che ha abbattuto la civiltà cristiana, non sono il frutto della civiltà cristiana. Se non si capisce questo, vuol dire veramente proprio prendere fischi per fiaschi. Ecco. Quindi questa precisazione era necessaria per togliere di mezzo quel fraintendimento lì, cioè di dire noi siamo l'Occidente e dobbiamo combattere per l'Occidente, difendere l'Occidente. In realtà, se per Occidente intendiamo appunto la liberal democrazia, laica, secolarizzata, non solo non ci rappresenta, ma addirittura è il nostro primo nemico. Ecco, perché, la civiltà cristiana è stata abbattuta proprio dalla rivoluzione liberale. Quindi se noi dovessimo dire chi è il nemico della cristianità è sicuramente il liberalismo laico secolarizzato, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente non è la nostra civiltà. Bene, questo era necessario per togliere di mezzo appunto dei fraintendimenti. Resta la questione della guerra. Quindi, se la guerra tra diciamo gli angloamericani e i loro alleati e la Russia sul territorio ucraino non è una guerra che ci deve vedere coinvolti dal punto di vista valoriale, cioè non siamo di fronte a una guerra tra la cristianità e, non so, il nemico della cristianità, perché semplicemente la cristianità non c'è, molto, molto, molto banalmente. Cioè, oggi come oggi, la cristianità intesa come societas cristiana, come civiltà cristiana, non esiste. Quindi, e tantomeno in Occidente, cioè semmai esiste qualche tratto, qualche sopravvivenza di cristianità fuori dall'Occidente, ma di sicuro non in Occidente. Quindi nel cosiddetto Occidente proprio di cristianità non c'è un bel nulla. Quindi già è questo. Ma resta la questione la guerra. Benissimo, la guerra è lecita, non è lecita, come la dobbiamo giudicare? Allora, anche qui è necessaria una premessa. Perché? Perché la Chiesa non ha mai sposato la tesi pacifista, cioè il pacifismo non è cattolico e la dottrina cattolica non è pacifista. La Chiesa però è sempre stata operatrice di pace, cioè la Chiesa ha sempre promosso la pace, la Chiesa ha sempre lavorato per la pace, ma non è pacifista. Perché? Perché la Chiesa ha sempre riconosciuto la possibilità della guerra, cioè la guerra può essere una possibilità storica, diciamo, tra gli uomini. La guerra può essere anche giusta, e dico di più, in alcuni casi la guerra può essere anche santa. Esempio di la guerra giusta è la guerra che rientra nei criteri fissati dalla dottrina cattolica sulla guerra giusta. La guerra santa, ad esempio, per fare un esempio storico, è quello delle crociate. Le crociate non sono solamente una guerra giusta, ma sono addirittura una guerra santa. Perché? Perché sono un pellegrinaggio armato indetto dal Papa e con annesse le indulgenze. Quindi è una vera e propria azione sacra, un pellegrinaggio, è un atto, potremmo dire così, religioso, che però si fa in armi, quindi è un pellegrinaggio armato, con la finalità o di liberare i luoghi santi o di difendere la fede dagli eretici o insomma eccetera, questo pellegrinaggio armato è indetto dal Papa ed è addirittura, potremmo dire così, porta con sé anche le indulgenze, cioè chi muore in battaglia gode della indulgenza plenaria. Quindi abbiamo visto che la Chiesa, nella sua millenaria dottrina, non ha mai sposato il pacifismo, cioè l'idea che la guerra sia sempre sbagliata e che, diciamo, non si possa mai dare un uso legittimo della forza, ma anzi, la Chiesa ha sempre sostenuto che c'è una guerra giusta e c'è addirittura una guerra santa. Quindi anche questo è importante tenerlo presente proprio per sapere che la posizione cattolica non è la posizione pacifista. Ma appunto ci deve però essere una valutazione morale sulla guerra, cioè la guerra per un cattolico è un oggetto di valutazione morale, cioè si deve valutare tutta una serie di condizioni, di aspetti, per poter dare un giudizio morale a una guerra, diciamo, alla dimensione bellica. Altro aspetto fondamentale da tenere presente è che la Chiesa è sempre stata realista, cioè in questo caso non faccio riferimento al realismo in senso alto, cioè il realismo metafisico. Qui dico proprio realismo nel senso corrente della parola, cioè cosa voglio dire? Voglio dire che la Chiesa non ha mai fondato la propria azione su una utopia, su, potremmo dire così, un sogno. Ecco, questo è tipicamente moderno, l'idea di inventare, costruire un'utopia, sognare ad occhi aperti e poi sulla base di questo sogno, di questa utopia, porre in essere un'azione. Questo è un processo veramente che non ha nulla di cattolico. Il cattolicesimo non è un sogno. Cattolicesimo non è un'utopia. La Chiesa quindi ha sempre agito e ha sempre, diciamo, formulato il proprio darsi, il proprio anche porre le questioni, eccetera, in termini estremamente realistici, cioè partendo da quello che è la realtà in senso alto metafisico, ma anche la realtà, diciamo, storica. Quindi cosa significa questo? Significa che la Chiesa anche qui valuta la contingenza della storia, cioè valuta le condizioni dei popoli, la situazione in cui ci sono certe dinamiche, i motivi per cui si sono date certe conflittualità, eccetera, eccetera. E anche l'impegno per la pace della Chiesa non è mai stato un impegno appunto utopistico, cioè del tipo bisogna costruire la pace universale perché dovremo tutti essere in una specie di armonia, eccetera. No, non è questo. La Chiesa non ha mai lavorato per appunto la pace perfetta, la pace universale, perché quella. La Chiesa sa benissimo che non è di questo mondo segnato dal peccato. E allora la Chiesa, anche nel suo impegno per la pace, lavora con criterio realistico, cioè lavora, ad esempio, promuovendo la diplomazia, lavora promuovendo la coscienza religiosa degli uomini, cioè in un mondo in cui gli uomini hanno una forte coscienza cristiana, anche la guerra, quando scoppia, è meno disumana e meno sanguinosa che in un mondo in cui gli uomini siano privi di una coscienza religiosa. Quindi, attraverso la educazione delle coscienze, la Chiesa ha incivilito, usiamo questo termine, ha, diciamo, umanizzato la guerra. Infatti, nei secoli cristiani, cioè quando veramente c'era la cristianità, le guerre erano, diciamo così, non è che non fossero, erano sempre guerre, quindi c'era chi uccideva e chi moriva, ma avevano tutta una serie di, potremmo dire così, di attenzioni morali, e anche di attenzioni religiose che in qualche modo attenuavano la violenza del conflitto. Per cui la Chiesa, sono famose le paci di Dio nel Medioevo, che voleva dire che la Chiesa proibiva di combattere in determinati momenti. Quindi, per esempio, era proibito combattere di domenica, era proibito combattere durante le feste dei santi, era proibito combattere. Quindi c'era tutta una serie di limiti alla guerra che facevano sì che ci fossero appunto questi momenti, anche durante un conflitto, ci fossero questi momenti appunto di tregua, appunto, le paci di Dio. Quindi fossero dei momenti in qualche modo di cessazione del conflitto. E poi c'erano appunto tutte le regole morali, morali giuridiche, quindi cosa si può fare, cosa non si può fare, che armi si possono usare, quando le si possono usare, si possono uccidere, non so, i soldati ma non i civili, si può far questo, si può far quello, che la Chiesa ha sempre nei secoli insegnato. Quindi c'è questa dimensione di realismo e realismo che ad esempio la Chiesa ha sempre anche coltivato attraverso l'azione diplomatica, cioè la Chiesa sia intesa nel suo massimo vertice, cioè il papato, ma anche a livello locale, cioè i vescovi, gli abati, eccetera, sono spesso stati uomini di mediazione, cioè tra due contendenti, che fossero due signori temporali o fossero due. La Chiesa si poneva come il centro di mediazione, perché la Chiesa si è sempre posta come terza rispetto alle parti e si è sempre posta come superiore alle parti, quindi non solamente terza, ma superiore, come un padre rispetto ai figli. Chi si fa la guerra sono tra loro, diciamo, fratelli, la Chiesa è madre, o il vescovo, diciamo, il Papa sono padre di entrambi i contendenti. Quindi se per esempio si fanno la guerra, non so, la Repubblica di Venezia e la Casa d'Asburgo, il Papa è il padre sia dei veneziani che degli asburgici, degli austriaci. Quindi il Papa può parlare come un padre tanto a Venezia quanto a Vienna. E questo ruolo paterno del Papa, in generale della Chiesa, anche dei vescovi, eccetera, consente alla Chiesa di agire come istanza di mediazione. Quindi ascolta le ragioni di uno, ascolta le ragioni dell'altro, media, invita alla prudenza, invita, diciamo, a in qualche modo a deporre le armi, eccetera, eccetera. Quindi la Chiesa ha sempre svolto questo ruolo di mediazione, di centro di mediazione. E difatti la Santa Sede è la prima realtà al mondo, ad avere sviluppato una rete diplomatica internazionale stabile, cioè le missioni diplomatiche sono sempre esistite fin dai tempi antichi, ma una rete stabile, permanente diciamo, di diplomatica è una invenzione, usiamo questo termine, della Santa Sede attraverso la figura dei legati pontifici. Quindi l'idea che ci fosse un rappresentante del Papa a Parigi, un rappresentante del Papa a Vienna, un rappresentante del Papa, non so, a Venezia, un rappresentante del Papa a Firenze, un rappresentante del Papa a Madrid, eccetera, eccetera. Quindi questa rete diplomatica pontificia ha costituito il modello a cui poi si sono ispirati tutti gli stati della diplomazia. Quindi potremmo dire così che la Santa Sede ha inventato la rete internazionale della diplomazia. E questo la Santa Sede lo ha fatto perché? Perché proprio ha sempre coltivato questo ruolo di mediazione, cioè la Santa Sede ha voluto da sempre avere rapporti di comunicazione con tutte le potenze presenti. Quindi, anche quando queste potenze erano tra loro in guerra, per esempio, non so, la Francia era in guerra con la Spagna, ma il Papa aveva, diciamo, amicizia tanto con la Spagna quanto con la Francia, per esempio. Oppure, non so, erano in guerra la Francia con l'impero, asburgico. Il Papa aveva buoni rapporti tanto con l'impero quanto con il Regno di Francia. E quindi la Santa Sede non ha mai rotto, potremmo dire così, il suo ruolo di padre rispetto ai figli, non ha mai preso le parti di un figlio contro un altro figlio. Il papato ha sempre avuto questo ruolo appunto sovraordinato e questo ha consentito nei secoli ai papi di essere appunto questo ideale centro di mediazione. Si spiega in questi termini anche l'impegno della Santa Sede per la pace. Noi abbiamo visto che, ad esempio, nel Novecento la voce dei papi si è sempre alzata per la pace e contro la guerra. E sottolineo sempre, abbiamo Pio X, San Pio X, che vede, sente arrivare la prima guerra mondiale e già lancia l'allarme, cioè in qualche modo individua il pericolo di una grande guerra in Europa, il guerrone, quello che lui definì il guerrone. Poi il suo successore, Benedetto XV, lavorò tantissimo per la pace, soprattutto nell'ultima fase della Prima Guerra Mondiale, in stretta collaborazione, diciamo, avendo un rapporto che purtroppo non ha portato a risultato, ma un rapporto, diciamo, di ideale condivisione con il beato Carlo d'Asburgo. Anche il beato Carlo d'Asburgo, imperatore d'Austria, pur essendo parte del conflitto, perché in quanto imperatore d'Austria era parte del conflitto, ma da buon cattolico, anzi da santo, era ed è, lavorava per la pace. Quindi abbiamo Benedetto XV, il papa che definì la guerra l'inutile strage, e il beato Carlo d'Asburgo, impegnatissimo per la pace. E poi abbiamo la Seconda Guerra Mondiale che si avvicina sempre più e i papi sentono questo pericolo e ad esempio abbiamo le parole straordinariamente belle, importanti di Pio XII, che disse: con la guerra, con la pace nulla è perduto, con la guerra tutto è perduto. Cioè la guerra viene vista dai papi come veramente l'aprire una crisi che può veramente far perdere tutto, perdere la vita, perdere i beni materiali, ma soprattutto perdere la civiltà, cioè vedere distrutta la civiltà. Ecco. Quindi Anche questo sarebbe interessante perché purtroppo invece ci viene detto, anche in una certa, diciamo, non so, nei libri di scuola, che ad esempio la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale sono state quasi, tra virgolette, giuste da combattere, perché si dice, ah, la prima guerra mondiale ha portato alla sconfitta degli imperi centrali, ha portato alla unificazione dei territori che non erano ancora italiani, eccetera, cioè la Venezia Giulia, il Trentino, eccetera, eccetera. Oppure la seconda guerra mondiale, ah, la sconfitta dei fascismi, eccetera. Il giudizio della Chiesa non era quello. La Chiesa non ha mai, sottolineo, mai approvato, benedetto, sostenuto né la prima guerra mondiale né la seconda guerra mondiale. Quindi anche qui una certa retorica occidentalista, che ad esempio vede nella seconda guerra mondiale lo scontro tra il bene e il male, i fascismi sono il male e la democrazia anglo-americana è il bene. Beh, questa lettura non è la lettura che ha dato la Santa Sede, molto semplicemente. Pio XII non ha assolutamente benedetto la Seconda Guerra Mondiale, per esempio. Anzi, Pio XII ha detto che con la guerra tutto era perso, tanto per dire. Quindi la posizione della Santa Sede è sempre stata quella di cercare una via pacifica e in qualche modo di accordo internazionale tra le potenze. Questo è importante anche per capire la situazione attuale, cioè la posizione di un cattolico rispetto alla guerra in Ucraina, ma ripeto, non è una guerra tra l'Ucraina e la Russia semplicemente, è la guerra tra l'Occidente anglo-americano e la Russia. Ebbene, la posizione di un cattolico dovrebbe essere quella di lavorare, di impegnarsi, diciamo pure di desiderare un accordo tra le potenze coinvolte, quindi una sorta, una tavola di pace, una trattativa tra Stati Uniti e Unione Europea e Russia, probabilmente sarà necessario con la mediazione di un soggetto terzo, che faccio fatica a vedere quale possa essere, ma insomma un soggetto terzo che mi verrebbe da dire la Santa Sede, idealmente. Arrivare ad una ridefinizione degli equilibri internazionali e anche potremmo dire così, un accordo internazionale su, ad esempio, la sicurezza internazionale, perché è evidente che, essendo questo un conflitto non semplicemente di confine tra l'Ucraina e la Russia, ma un conflitto tra gli angloamericani e la Russia, per uscire da questo conflitto si deve definire una nuova modalità di sicurezza internazionale, cioè del tipo dove si possono schierare i missili e dove non si possono, dove si deve fare, non so, una certa prassi e non altra, quanti armamenti si possono detenere, come devono essere regolate le questioni, non so, di prossimità, cioè del tipo attorno alle grandi potenze non ci possono essere paesi ostili, sì, no, come forse. Come devono essere regolati i rapporti tra le diverse alleanze militari, eccetera, eccetera. Cioè un accordo internazionale generale, diciamo, sulla sicurezza tra le diverse potenze. Questo è, diciamo, quello che un cattolico dovrebbe auspicare, cioè dovrebbe auspicare una composizione diplomatica pacifica del conflitto. Dico di più. Trattandosi di un conflitto tra la Russia e l'Occidente anglo-americano, noi occidentali, o meglio, noi occidentali, noi cattolici, che però ci troviamo a vivere in un Occidente che non è più la civiltà cristiana, anzi è il suo contrario, dovremmo anche porci la questione dell'aspetto ideologico di tutto, perché se è vero che c'è di mezzo l'interesse economico, c'è di mezzo l'interesse geopolitico, c'è di mezzo tante cose, ma sicuramente c'è di mezzo anche una forte componente ideologica. Cioè è evidente a tutti che il paradigma ideologico-culturale dell'Occidente, del cosiddetto Occidente, e il paradigma ideologico-culturale della Russia, dalla Russia, diciamo, di Putin, per intenderci, non sono coincidenti, cioè sono due visioni del mondo, due visioni di civiltà diversi, diversi e confliggenti. Per capire questo, ad esempio, io vi invito ad andare a leggere quanto ha dichiarato più volte il patriarca di Mosca, patriarca scismatico per dirla in termini classici di Mosca, Kirill, che ha in qualche modo delineato quelli che sono i tratti, potremmo dire così, della dottrina russa, della dottrina culturale russa. Ebbene, se uno va a leggere i documenti che ha elaborato il patriarca Kirill e anche quelli che sono, ad esempio, sviluppati da alcuni centri di elaborazione dottrinale in Russia, sempre però legati in qualche modo al patriarca di Mosca, si capisce che il paradigma che oggi è dominante in Russia è un paradigma antitetico rispetto a quello dell'Occidente attuale, cioè è un paradigma, ad esempio, che sottolinea molto l'identità, la cultura tradizionale, cioè le radici, l'unione tra l'elemento etnico, cioè l'essere slavi, l'elemento, diciamo, potremmo dire così, e l'elemento religioso, religioso-culturale. Sottolinea molto l'aspetto, potremmo dire così, della morale tradizionale, cioè la famiglia, il fare figli, il sostenere la natalità, eccetera, eccetera. Quindi c'è nella Russia attuale un paradigma culturale che potremmo definire patriottico, identitario, religioso. Quindi religione, patriottismo e identità etnico-culturale, cioè l'essere slavi, l'essere discendenti degli antichi russi, eccetera, cioè tutta questa dimensione qua è fusa assieme. Quindi dentro la società russa e anche nella politica russa è prevalente questa, chiamiamola dottrina, appunto patriottico, identitario, religioso, eccetera, eccetera, che è l'esatto opposto della dottrina o dell'ideologia dell'attuale Occidente, che invece è per la fluidità, la, diciamo così, il sciogliere le diverse appartenenze etniche, religiose, culturali in un'amalgama, potremmo dire un'amalgama, in qualche modo, apparentemente neutra, cioè una sorta di neutralità che tutto amalgama, in cui, diciamo, si promuove la secolarizzazione, cioè l'idea che la società debba essere sciolta dai vincoli religiosi, in cui, ad esempio, si promuove una visione morale, antitetica rispetto a quella tradizionale. Quindi, se in Russia abbiamo la sottolineatura dell'aspetto la famiglia, la natalità, il fare i figli, eccetera, eccetera, nell'Occidente attuale abbiamo invece appunto il mondo LGBTQ, il genderismo, l'idea appunto della sessualità libera e promiscua al massimo grado, eccetera, eccetera. Quindi si capisce bene che sono proprio due paradigmi culturali antitetici. Ora, noi cattolici dovremmo porci seriamente l'interrogativo di un giudizio su questi paradigmi, cioè noi non possiamo essere, tra virgolette, neutrali, cioè non è che noi possiamo dire, bah, io sono indifferente, non mi interessa, no, noi siamo chiamati a dare un giudizio sia sul paradigma, potremmo dire così, russo, sia sul paradigma cosiddetto occidentale. E ovviamente il giudizio sul paradigma russo e sul paradigma occidentale deve essere un giudizio schietto e realista. E questo giudizio io un po' lo anticipo, cioè dico, non può essere di totale approvazione né dell'uno né dell'altro. Non può essere di totale approvazione della dottrina russa, perché ad esempio la dottrina russa ha degli oggettivi limiti, a partire dallo stesso fattore religioso. I russi non sono cattolici, ma sono scismatici, quindi già questo è un primo problema. Poi c'è come dire, potremmo dire, un eccessivo legame tra l'aspetto etnico, cioè l'essere slavi, l'essere russi e la dimensione valoriale, cioè si fa coincidere in qualche modo l'etnia, l'appartenenza a un popolo con una dimensione valoriale, quasi che la russità, cioè l'essere russi, sia in se stessa il valore, cioè una sorta di celebrazione dell'essere russi, della dimensione russa, ecco. Che è sicuramente un limite, perché ovviamente come la Russia ha la sua civiltà, la sua tradizione, uno potrebbe dire altrettanto, non so, della civiltà francese, della civiltà spagnola, della civiltà italiana, della civiltà tedesca, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, non è che il valore in sé sta nell'essere russi, ecco per dire. Quindi ci sono sicuramente dei limiti che sono frutto della storia, cioè noi sappiamo ad esempio che le chiese ortodosse sono chiese nazionali, cioè sono chiese in cui il cristianesimo viene a coincidere con l'identità etnica di un popolo, cioè la chiesa russa è dei russi, la chiesa serba è dei serbi, la chiesa bulgara è dei bulgari, la chiesa rumena è dei rumeni e così via. Quindi c'è una identificazione della religione con l'appartenenza a un popolo. Ecco, questo è sicuramente un limite. Dall'altro lato, però, bisogna oggettivamente riconoscere che molto di quello che propone il patriarca Kirill è molto vicino, direi quasi coincidente, con la dottrina sociale classica, cioè la centralità della famiglia, l'importanza della maternità, della natalità, i valori, diciamo, della morale tradizionale, il fatto che la religione debba avere un ruolo pubblico, quindi che ci sia una dimensione politica, giuridica, pubblica, sociale della religione, come dire, il patriottismo, cioè l'idea della patria come ciò che mi lega alle generazioni precedenti in una catena di paternità, appunto, cioè il legame con gli antenati, eccetera, eccetera. Sono tutti temi proprio del pensiero classico cristiano. Quindi sicuramente la posizione di quella che potremmo definire la dottrina russa non può essere, la posizione nostra cattolica, non può essere quella di una totale approvazione, ma neanche quella di un rifiuto a priori. Deve essere quella di una valutazione prudente in cui si sottolineano i limiti, anche i difetti, ma dall'altro lato si coglie anche i molti aspetti interessanti che ci sono in questa visione del mondo, in questa nuova dottrina politica, potremmo definirla anche così, perché in fondo quella che ha delineato il patriarca Kirill è anche una dottrina politica, diciamo, cultural-politica. Ugualmente noi dobbiamo dare un giudizio sulla dottrina occidentale e qui il giudizio non può che essere totalmente negativo. Cioè l'attuale Occidente, cioè la liberal democrazia, laicista, secolarizzata, ideologicamente moderna, eccetera, eccetera, non ha nulla, e sottolineo nulla, di condivisibile da parte cattolica. Cioè se noi prendiamo quelli che sono i cosiddetti paradigmi dottrinali, culturali dell'odierno Occidente, cioè dell'Unione Europea, della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, dell'anglosfera, eccetera, eccetera, e li confrontiamo con la dottrina cattolica tradizionale, anche con la sola dottrina sociale della Chiesa, nei suoi tratti classici, cioè quello che ha insegnato Leone XIII, quello che ha insegnato Pio XI, eccetera, eccetera, beh, ci accorgiamo che non c'è nulla di condivisibile, e sottolineo nulla. Quindi, anche da un punto di vista ideologico, potremmo dire di un giudizio sulle ideologie in campo, noi ci dovremmo porre come cattolici per una radicale trasformazione dei nostri paesi, perché se è vero che la Russia ha il grave difetto di essere scismatica, cioè il cristianesimo russo non è il cattolicesimo, e quindi sicuramente noi cattolici non ci possiamo identificare con l'ortodossia russa, ovviamente. Ma è anche vero che in paesi in cui viviamo, quelli che un tempo erano cattolici, cioè l'Italia, l'Austria, la Francia, la Spagna, il Portogallo, eccetera, eccetera, questi paesi non hanno nulla nella propria, diciamo, dottrina ufficiale di condivisibile da parte nostra. E quindi noi dovremo lavorare come cattolici a livello culturale, politico, eccetera, per per una radicale trasformazione dei nostri paesi. Noi dovremmo essere impegnati in maniera, sottolineo il termine radicale, cioè totale, totalizzante, per un'opera controrivoluzionaria, cioè per abbattere la liberaldemocrazia laica, secolarizzata, eccetera, e restaurare la civiltà cristiana nei nostri paesi. Quindi noi cattolici non possiamo assolutamente sostenere, in qualche modo puntellare, fornire in qualche modo sostegno alla liberaldemocrazia laica, secolarizzata, eccetera. Noi dobbiamo anzi lavorare per abbatterla, cioè per sconfiggere la rivoluzione e restaurare la civiltà cristiana. Quindi il nostro impegno a livello politico, culturale, sociale deve essere per la restaurazione della civiltà cristiana e dunque per la sconfitta della rivoluzione che nei nostri paesi si dà nella forma della liberaldemocrazia laica secolarizzata. Un ultimo punto e concludo, proprio di realismo, perché uno potrebbe dire sì, vabbè, però la guerra adesso c'è, bisogna insomma in qualche modo sostenere il popolo ucraino, bisogna eccetera. Ora, per un cattolico la parola assoluta, indubitabile, che non può essere posta in dubbio, che non può essere contestata, eccetera, è la parola di nostro Signore Gesù Cristo. Penso che nessun cristiano abbia l'ardire di dissentire da nostro Signore Gesù Cristo. Ebbene, io voglio concludere questa mia conversazione. Proprio con un passo del Vangelo. Andrò a leggervi il passo del Vangelo secondo Luca, 14, 31, 32, dove nostro Signore, quindi sono parole di nostro Signore Gesù Cristo, così dice: Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Luca 14, 31, 32. Queste parole di nostro Signore Gesù Cristo fotografano il realismo cristiano, cioè un re, ma oggi potremmo dire un capo di governo, perché siccome deve avere come proprio fine il bene del suo popolo, un re non è chiamato a fare la battaglia per i valori occidentali, la battaglia per la NATO, la battaglia per l'Unione Europea. Un re, un capo di governo, deve, ed è il suo dovere, difendere, promuovere, eccetera, il bene del suo popolo, cioè il capo del governo, austriaco deve fare il bene del popolo austriaco. Il capo del governo, ungherese deve fare il bene del popolo ungherese, eccetera. Bene, nessun re può mandare il proprio popolo al massacro sapendo ragionevolmente che sarà un massacro. Cioè, io non posso andare in guerra contro uno più forte di me. Se il nemico è più forte di me, io per il bene del mio popolo devo, e sottolineo, devo chiedere la pace, cioè devo sedermi al tavolo e contrattare e trovare una mediazione pacifica per evitare il conflitto. Perché se il nemico è più forte di me e io vado in guerra, io porto il mio popolo al massacro. Quindi anche da un punto di vista morale è folle sostenere, mandare armi in Ucraina, perché è evidente anche a un bambino che la Russia è 100 volte, 1.000 volte più forte dell'Ucraina. Non è paragonabile la forza bellica della Russia con la forza bellica dell'Ucraina, sia per numero di popolazione, per numero di soldati, per territorio, per armamenti, per tutto. Quindi pensare di favorire, di sostenere la guerra degli ucraini contro i russi, vuol dire semplicemente volere il massacro del popolo ucraino. E volere il massacro di un popolo è qualcosa di profondamente immorale, di contrario al bene e che nessun governante dovrebbe fare. Perché appunto, come ha detto nostro Signore Gesù Cristo, un re prima di scendere in guerra deve esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000, se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Grazie.